Torniamo in diretta dopo appunto la trasmissione dell'estaca in tunisino del lontano 2011-2012, eseguita da Emel Mafluti, che è appunto una cantatrice tunisina. L'estaca in tunisino non dice le parole dell'estaca di Louis Lac originale, ma ne dice altre che sono ugualmente importanti. E siamo in diretta appunto con Matteo Garavoglia, che è un giornalista freelance che si occupa di migranti Tunisia-Nord Africa. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, mi sento, grazie per l'invito.
Grazie, grazie mille a te. Ci siamo messi in contatto con te perché appunto avremmo intenzione di fare una panoramica un po' più geopolitica rispetto a quella che abbiamo proposto 2 settimane fa con Martino, con un compagno che si trova in Tunisia, con cui abbiamo parlato dell'Acuno e della situazione dei migranti accampati vicino a Tunisi, perché ovviamente la situazione fisica e materiale dei migranti discende direttamente da delle decisioni che sono prese ad alti livelli e che comunque sappiamo bene in Italia ci coinvolgono molto perché già soltanto la nostra cara Presidente del Consiglio Meloni ha fatto 4 visite nell'ultimo anno, giusto, in Tunisia.
Sì, ha fatto 4 visite negli ultimi mesi e diciamo che queste visite sono state passate sotto appunto per il capitolatorio che riguarda le relazioni tra Europa, l'Italia in particolare e la Tunisia. Riferimenti temporali, bisogna arrivare fino al 16 luglio 2023, che insomma è la chiusura di un cerchio da parte di Bruxelles e nello specifico anche da parte della Premier Giorgia Meloni con la firma del Memorandum of Understanding tra Unione Europea e Tunisia. È un punto di riferimento temporale perché insomma chiude un cerchio proprio a livello di finanziamenti strutturali che sono stati messi a disposizione della Tunisia, da un lato per il rilancio dell'economia interna tunisina che da anni soffre di una gravissima crisi economica strutturale, dall'altra nello specifico più di 100 milioni di euro per la sicurizzazione delle frontiere. Se da un lato abbiamo questo dato cronologico, dall'altro bisogna inserirlo in un contesto tunisino, quindi in quei giorni cosa succedeva? Erano da 2 settimane più o meno, erano cominciate le deportazioni delle popolazioni migranti subsahariane e sudanese nelle aree al confine dell'Algeria e della Libia da Sfax, insomma, Martino ne avrà già parlato, è un po' la città poi di riferimento per le partenze lungo la rotta centrale del Mediterraneo lato Tunisia. Deportazioni attuate dal Ministero dell'Interno, dalle forze di polizia tunisine. Insomma, questo è un po' il contesto. Poi le condizioni di arresto e deportazione sono state estremamente violente, sono tuttora estremamente violente perché bisogna ricordare che ormai da quasi un anno questo è un processo che riguarda la popolazione migrante con un tasso di violenza molto alto e dove la responsabilità la possiamo ritrovare fondamentalmente sia nei vertici del Ministero degli Interni, ma con degli ordini poi precisi da parte della Presidenza della Repubblica Tunisina. E questo è il contesto per capire bene quale sia oggi il rapporto tra, possiamo dire, l'Italia e la Tunisia, quindi qual è l'interlocutore preferito di Giorgia Meloni oggi.
Eh sì, certo, perché questi 105 milioni di euro, scusami, perché questi
No, no.
105 milioni di euro che appunto sono stati stanziati dopo il 16 luglio con il memorandum d'intesa, prevedono appunto la collaborazione in diversi ambiti, ma soprattutto servono per contenere le migrazioni dall'Africa subsahariana verso l'Europa, giusto? Cioè, nel senso, servono per controllare i migranti subsahariani e particolarmente immagino i sudanesi in questo momento e insomma, quali sono però le loro condizioni attualmente, nel senso che con questi 105 milioni di euro cosa sono riusciti a fare il governo, diciamo, la dittatura di Saied?
Sì, diciamo che poi capire bene i termini di questi macro finanziamenti è molto utile perché il grado di trasparenza da parte delle istituzioni europee per quanto riguarda questo tipo di programmi sono molto molto bassi questi gradi di trasparenza. Sono 105 milioni di euro quando ci capita di di questi accordi, di questi macro accordi, dobbiamo sempre dividerli, insomma, anche qui tematico. Una parte li abbiamo dati sul tra virgolette, sotto forma di protezione per la popolazione migrante straniera, quindi subsahariana e sudanese e in Tunisia, fondi dati per esempio all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la IOM e l'UNHCR. Per aumentare le forme di protezione. Poi bisogna capire il grado di protezione di questa popolazione migrante e quale ruolo svolgano questi agenti internazionali sul territorio. Dall'altra parte vengono finanziati con decine di milioni di euro proprio nuove forniture, equipaggiamenti, mezzi navali a favore della Guardia Costiera Tunisina, mezzi terrestri e quant'altro. Ora, il dato che risalta è che poi questi mezzi vengono usati per deportare la popolazione sudanese in queste aree. Ad esempio, ci sono proprio video dove si riesce benissimo a vedere, dove si riescono a vedere i mezzi forniti dall'Italia, forniti dall'Europa, insomma, che poi vengono usati poi per la repressione interna di questa popolazione. Il problema, cioè, è un problema di per sé. Il problema più grande è che poi sia a Bruxelles che sia a Roma non sono state fatte dichiarazioni in cui si esprime un minimo, dove si domanda di legittimità rispetto a questo tipo di finanziamenti. Anzi, la retorica delle varie istituzioni è quella di dire continueremo la cooperazione con il regime di Saied. Bisogna ricordare che questo tipo di deportazioni c'erano prima rispetto al Presidente della Repubblica, però insomma bisogna sottolineare come adesso stia diventando un qualcosa di molto strutturato, e quindi possiamo parlare quasi tranquillamente di 200-300 deportazioni a settimana, nonostante non se ne parli. L'ultima che insomma è finita anche sotto l'osservazione mediatica è stato poi lo sgombero davanti ai locali appunto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'UNHCR a Tunisi. Quindi si tratta di persone, anche sudanesi, che insomma si erano anche registrate per ottenere qualche forma di protezione da parte, nello specifico, dell'UNHCR, o si erano registrate all'OIM, insomma, per chiedere il cosiddetto rimpatrio volontario. Poi sul termine di questa volontarietà ci sarebbe anche lì da discutere qualche oretta su questo, però sono quei siti informali sono stati sgomberati e Refugees in Libia, insomma, ristruito come poi queste persone, che qui si parla di più o meno 300 persone, siano state insomma evacuate e deportate in aree verso l'Algeria. Quindi diciamo che la situazione è più o meno drammatica dal punto di vista per garantire i diritti umani di queste persone. La domanda è un altro dubbio di legittimità che viene, poi anche insomma quale sia il sito finanziare un apparato securitario con il Ministero degli Interni, insomma, dalla cosiddetta rivoluzione della dignità e della libertà del 2011, cioè non ha mai smesso di insomma svolgere un ruolo in primo piano nella pressione interna del paese. Quindi si tratta di un apparato altamente repressivo che negli ultimi 3 anni, quando il presidente della Repubblica Kais Saied, con un colpo di Stato, sarebbe meglio dire, il 25 luglio 2021, insomma, ha rivoltato le istituzioni tunisine, nonostante comunque dopo la rivoluzione fossero in crisi, cioè, comunque in Tunisia c'è una crisi strutturale che va avanti appunto da decenni, e il processo democratico insomma non è mai stato vissuto in maniera costruttiva né da parte dei partiti politici né di rimando da parte della popolazione. Quindi insomma, nonostante questi gravi elementi di crisi che c'erano, comunque che Saied ha svolto un colpo di Stato, insomma il Ministero degli Interni continua a ricevere molti finanziamenti. Prima lo faceva perché l'Europa era interessata a finanziare l'apparato securitario tunisino per il terrorismo, e ora lo finanzia perché insomma c'è un ambito migratorio che l'Europa legge come un fattore di emergenza da risolvere, e per loro si risolve pompando di finanziamenti il Ministero degli Interni. Il punto è che poi questa cosa non funziona, perché Le persone sono partite, cioè sono partite, cioè partono e partiranno dall'Asia. Quindi questo è un dato che bisogna tenersi bene a mente. Soprattutto partono quando poi le condizioni di sicurezza personali vengono meno. Ed è da più di un anno che il Presidente della Repubblica Kais Saied ha fatto capire molto bene alle persone migranti subsahariane e sudanesi. Ma non solo migranti in generale, anche studenti, anche lavoratori che comunque hanno dei visti regolari qui in Tunisia che non sono le benvenute. L'ha fatto nel febbraio del 2023 dicendo che era in corso un processo di pulizia etnica nei confronti dei tunisi da parte della popolazione straniera e poi da luglio, insomma, sono cominciate queste deportazioni e diversi tipi di violenze nelle aree poi di Sfax della campagna di Sfax. Quindi, se da un lato l'Europa e l'Italia cercano di finanziare la Tunisia per non fare partire le persone, dall'altro Said sta cercando in ogni modo di rendere impossibile la vita a queste persone. Quindi poi ci sono due soluzioni: o si i propri paesi, e qui l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni gioca un ruolo di primo piano, cosiddetti rimpatri volontari, o si parte. E rispetto ai numeri che stiamo leggendo anche solamente nelle ultime settimane, diciamo che la tendenza è poi quella che giustamente poi decidono di partire verso Lampedusa. Questo, insomma, sarà un motivo di discordo da qui ai prossimi mesi tra l'Italia e la Tunisia, poi su come poi si vorranno, tra virgolette, anche qui gestire questo tipo di problematiche, insomma.
E io avevo una domanda appunto più sull'aspetto interno, non che appunto i migranti non siano interni, però sull'aspetto della popolazione tunisina che si rivolta contro appunto questa svolta autoritaria e securitaria che noi finanziamo sicuramente a piene mani. Abbiamo anche costruito delle carceri in Tunisia come Unione Europea, quindi tra l'altro dietro lo spettro. Diciamo dietro la narrazione di compiere insomma, aiutare una svolta democratica del paese, alla fine contribuiamo alla repressione più di chiunque altro. Mi metto in mezzo, cioè in questo ovviamente prima persona plurale, non sono io che appoggio le decisioni degli stati membri dell'Unione Europea nel sovvenzionamento della Tunisia e del loro apparato securitario, ma capiamo che appunto sono i soldi dell'Unione Europea che costruiscono le carceri in cui sono recluse delle persone, tante persone che si ribellano contro la svolta autoritaria. Questo appunto come tocca, abbiamo parlato molto di repressione fra Genova, Torino, Bologna stamattina, ma come tocca appunto alla possibilità di denunciare la polizia e la svolta appunto securitaria del paese da parte di persone che vivono la Tunisia dal 2011 a oggi? Cosa è cambiato? Cosa si può fare? Qual è la situazione oggi nelle carceri? E anche la situazione appunto, non vorrei dire nei mercati e nelle strade, però insomma, ma che cosa si sente stando in Tunisia?
Sì, come dicevi anche tu, l'Unione Europea e poi comunque anche i singoli Paesi membri hanno sempre finanziato la Tunisia in ambito securitario, giustificando questi finanziamenti dicendo dobbiamo rafforzare le istituzioni democratiche della Tunisia, quindi finanziamo anche la riforma del Ministero dell'Interno perché ci rendiamo conto che è un apparato che sotto Ben Ali, dittatore, comunque svolgeva un ruolo repressivo fortissime, quindi bisogna riformare anche questo apparato. Quindi tutte le forniture, tutti i mezzi, gli equipaggiamenti sono stati finanziati usando questa formula e questo ha portato, insomma, il Ministero degli Interni a garantirsi specchi di autonomia sempre più dal 2011 a oggi e il peso di questa repressione la sentiamo particolarmente pesante oggi. Noi quando parliamo di repressione in Tunisia dobbiamo considerare da un lato, come giustamente sottolineavi tu, la repressione politica, che è un qualcosa che dal 2011 al 2021 c'era, ma con una sfumatura un po' diversa. Dal 2021 a oggi invece si fa sentire molto pesantemente. Dalla parte dobbiamo considerare che quando si parla di repressione, si parla proprio di una repressione di tipo quotidiana, insomma, sono tipi di violenze che può succedere chiunque in qualsiasi modo, l'abuso poliziesco di per sé. E questo è un elemento da sottolineare in maniera molto forte perché impedisce proprio al cittadino o alla cittadina tunisina di esprimersi come si vuole per strada, perché poi fondamentalmente succede che arrivi un elemento di autocensura interna proprio del singolo individuo. Dal lato politico, e qui si parla di violenze che insomma, non ci si ferma a un posto di blocco perché per X ragioni e la polizia ti tira un calcio, tu cadi e perdi un occhio, oppure stai andando contromano col motorino, sempre qui in Tunisia ti fermano, ti cominciano a picchiare in maniera gratuita. Quindi succedono anche questi tipi di abusi ed è un tipo di abuso che il Ministro dell'Interno compie in maniera gratuita perché appunto capisce che può fare qualsiasi cosa e dall'altra parte non c'è un apparato giudiziario che riesca ad andare contro gli abusi della polizia. A oggi è rarissimo che un poliziotto venga condannato per un comportamento, tra virgolette, inappropriato. Insomma, questo è un po' il contesto. Dal lato politico, in questo momento nelle carceri, come sottolineavi sempre tu prima, finanziati anche come ristrutturazione da parte dell'Unione Europea per riformare questo famoso apparato securitario, sono al momento diversi attivi giornalisti, esponenti di partiti politici ed sono stati arresti dove la condanna presunta, dove il capo di imputazione di complotto contro la sicurezza dello Stato, che è un qualcosa inaugurato da Saied, che vuol dire un po' tutto niente. Diciamo che nelle carceri ci sono in questo momento gli oppositori più evidenti del presidente Saied e anche insomma esponenti di partiti che sono stati al governo nella fase di transizione democratica dal 2011 al 2021 a oggi, e che insomma non godono poi più, insomma, per usare un eufemismo, della stima e fiducia da parte della stessa popolazione tunisina, che insomma comunque tutti questi arresti poi da parte della popolazione tunisina, sì, ma non nel 100%, come potete ben capire, ma insomma da parte di una buona maggioranza, vengono tutti visti come esponenti che comunque se lo meritavano in qualche modo, quindi insomma c'è un po' le sfumature. Quello che succede proprio a livello di attivismo interno, anche prendendo come punti di riferimento la società civile tunisina, che comunque dal 2011, scusate, era molto attiva nel paese, a oggi succede che chi scende per strada rischia di vedersi imputati gli stessi tipi di reato delle persone che adesso sono nelle carceri tunisine, oppure di essere comunque arrestate, imprigionate e qualsiasi altro tipo di cosa che può succedere. Quindi sta succedendo che ci sia anche da questo punto di vista una sorta di autocensura. Quindi rispetto a delle manifestazioni più grandi che abbiamo potuto vedere nel 2021, per esempio, a oggi, a parte la questione Palestina e Gaza, che riesce insomma a coinvolgere tutte le varie sfere sociali della popolazione tunisina per scendere in piazza, e il regime comunque non mette il naso, perché si tratta di una questione molto più grande rispetto all'equilibrio interno. Su manifestazioni politiche, insomma, non c'è più lo stesso entusiasmo di una volta, che si sta chiudendo, insomma, capitolo repressicuritario che minaccia poi le vite di tutte le compagne e dei compagni. Quindi sta diventando sempre più raro. Questo non vuol dire che non ci siano altre forme dove insomma, disobbedire, ma insomma, esprimere il proprio dissenso rispetto a Saied, ma la piazza non è più, possiamo dire, un elemento così evidente e importante per manifestare il proprio dissenso. L'opposizione si sta insomma un po' più nascondendo per vedere dove si può operare ai margini, considerando che a oggi Saied insomma, è quasi il padrone assoluto del paese e questo verrà certificato anche nelle elezioni che si terranno da qui a fine anno, quindi può essere una situazione che potrà andare avanti, insomma, potrebbe andare avanti per anni.
Mamma mia, comunque grazie mille per questa panoramica. C'era un po' di pelle d'oca qua in studio ripensando a quanto è stato capace di fare la Tunisia nel 2011 e a quale tristezza effettivamente assistiamo ad un paesaggio di questo tipo. Speriamo sempre che in qualche modo sia possibile cominciare una nuova rivoluzione, non so, c'è della speranza, ma sono sogni forse in questo momento. Comunque, se non vuoi aggiungere
Ma sì,
niente,
anche speranza.
noi ti ringraziamo molto e magari appunto ci possiamo risentire verso le elezioni e se sarai ancora là. O se comunque avrai voglia ancora di farci una corrispondenzina. E niente, se non hai niente da aggiungere, noi mi sa che dobbiamo salutarti.
Grazie, grazie mille a voi, ci sentiamo presto. Io
Grazie.
sono sempre a Tunisi.
Grazie
Grazie, buon
mille.
lavoro, buona giornata.
Ciao.
Ciao, ciao.